santi canonizzati del giorno. San Toribio Alfonso di Mogrojevo. Toribio, il restauratore della religione cattolica nel Perù e il padre dei poveri, nacque il 16 novembre 1538 a Mayorga de Campos, nella provincia di León, in Spagna, secondogenito del signore di Mogrojevo. Fin dall'infanzia mostrò una grande inclinazione alla pietà. Trovava infatti la sua delizia nell'adornare gli altari, nel recitare il rosario e l'ufficio della Madonna, nel digiunare tutti i sabati in onore di lei. Con la devozione concepì un grande orrore al peccato. Un giorno si imbatté in una povera donna che imprecava, inviperita, perché aveva perduto un oggetto che le stava particolarmente a cuore. Toribio la riprese dolcemente della mancanza e per calmarla le diede in denaro l'equivalente al valore dell'oggetto smarrito. Per sfamare i poveri si privava sovente di una parte del suo pranzo. Toribio frequentò con profitto le scuole pubbliche, prima a Valladolid e poi presso l'Università di Salamanca, dove si laureò in giurisprudenza. Filippo II, re di Spagna, venuto a conoscenza della virtù e del sapere di lui, nel 575, benché semplice laico, lo nominò presidente del Tribunale dell'Inquisizione a Granada. Il santo adempì per 5 anni il suo compito con tanta competenza e tatto che si attirò l'ammirazione di tutti. Particolarmente soddisfatto dovette restarne il re, poiché lo destinò alla sede vacante di Lima, capitale del Perù. Gli scandali che colà avvenivano erano così gravi che gli indiani si rifiutavano di abbracciare la fede degli spagnoli. Toribio fu considerato come la persona più adatta per portarvi il rimedio. Quella nomina, tuttavia, lo gettò nella costernazione. Si inginocchiò piangendo ai piedi del crocifisso e lo supplicò di non permettere che gli fosse imposto un fardello tanto sproporzionato alle sue forze. Scrisse pure al consiglio del gran re per far presente la propria incapacità e per ricordare che i sacri canoni vietavano espressamente di elevare dei laici all'episcopato. Le sue ragioni non furono accettate. Conformato alla volontà di Dio, piegò il capo. Quell'atto di umiltà e di sottomissione fu per lui la sorgente di abbondanti grazie, il cui effetto si manifestò in seguito nell'esercizio del sacro ministero. Il santo si preparò all'ordinazione con lo studio e la preghiera. A Roma il Papa Gregorio XIII lo preconizzò vescovo nel 1579. L'anno successivo egli fu ordinato sacerdote a Granada e consacrato vescovo a Siviglia. La diocesi di Lima, verso la quale subito si diresse, si estendeva lungo la costa dell'Oceano Pacifico per 520 chilometri e comprendeva, oltre a diverse città, un grandissimo numero di villaggi sparsi sulla catena delle Ande. Gli spagnoli, che al seguito di Francesco Pizarro conquistarono il paese, si erano lasciati dominare da una smisurata ambizione e da un'insaziabile cupidigia. Il paese era perciò sconvolto da continui fremiti di rivolta, da perfidie, dissensi, tradimenti e crudeltà, ai quali invano la corte di Spagna cercava di mettere fine. Il santo arcivescovo, alla vista di tante miserie, non seppe trattenere le lacrime e per toglierne le cause risolvette di compiere qualsiasi sacrificio e di usare tutti i mezzi a sua disposizione. Una consumata prudenza, congiunta ad uno zelo attivo e vigoroso, gli appianarono le difficoltà. A poco riuscì a estirpare i pubblici scandali e a stabilire il regno della pietà sulle rovine del vizio. Prima sua preoccupazione fu quella di visitare la diocesi. È impossibile dare un'idea esatta delle fatiche e dei pericoli cui andò volontariamente incontro. Fu visto inerpicarsi, a dorso di mulo, sulle più scoscese montagne coperte di neve o di ghiaccio, per catechizzare, cresimare, regolarizzare matrimoni e confortare i poveri indiani che vivevano in miserabili capanne. Sovente viaggiava a piedi e per attirare sulle anime a lui affidate le più abbondanti grazie del Signore, pregava e digiunava. Il santo collocava ovunque dei sacerdoti sapienti e zelanti, si mostrava il flagello dei pubblici peccatori e il protettore degli oppressi, senza riguardi per nessuno. La fermezza del suo zelo gli suscitò contro persecuzioni da parte dei governatori del Perù, i quali, ai loro interessi, non arrossivano di sacrificare il bene comune degli indiani. Toribio non oppose loro che la sua pazienza e la sua dolcezza, senza mai transigere con il vizio. Siccome qualche cattivo cristiano dava alla legge di Dio un'interpretazione che favoriva le sregolate inclinazioni della natura, egli ricordava loro, con Tertulliano, che Gesù Cristo si chiamava la verità, non la consuetudine, e che al suo tribunale le nostre azioni saranno pesate non sulle false bilance del mondo, ma su quelle inalterabili del Vangelo. Per estendere e perpetuare l'opera del suo zelo, Turibio decise di tenere un sinodo diocesano ogni 2 anni e un sinodo provinciale ogni 7. Con l'aiuto del viceré Martin Enriquez, il primo sinodo diocesano venne tenuto a Lima nel 1582. L'anno successivo si convocò pure a Lima il terzo concilio provinciale di tutta l'America meridionale, che risultò di capitale importanza per l'ulteriore sviluppo della Chiesa cattolica in quelle regioni. Con apostolica fermezza l'arcivescovo difese i diritti ecclesiastici contro il potere civile e contro lo stesso Filippo II, come pure i diritti del vescovo contro i privilegi dei religiosi. Durante il suo episcopato Toribio fondò chiese, seminari e ospedali, ma non permise che il suo nome figurasse negli atti di fondazione. Quando si trovava in sede, visitava tutti i giorni i malati negli ospedali, li consolava e li disponeva a ben morire. Un anno la peste infierì in una parte della diocesi. Il buon pastore si privò allora del necessario per provvedere ai bisogni dei colpiti dal flagello e raccomandò la penitenza come il solo mezzo efficace per placare il cielo irritato. Prescrisse delle pubbliche processioni alle quali prese parte, e con gli occhi fissi sul crocifisso che teneva in mano offrì se stesso a Dio per la conservazione del popolo. Per tutto il tempo che la peste continuò a mietere vittime, egli non tralasciò le preghiere, i digiuni, le veglie straordinarie che si era imposti. Toribio era disposto ad affrontare i più grandi pericoli per procurare il minimo vantaggio spirituale anche ad una sola anima. Per i diocesani egli avrebbe dato volentieri la vita. Quando veniva a conoscenza che dei poveri indiani, per sfuggire alle barbarie dei loro oppressori, erravano sulle montagne o nei deserti, egli andava a consolarli, a prenderne le difese a costo di qualsiasi sacrificio. 3 volte visitò personalmente tutta la sua vastissima diocesi, tenne 10 sinodi e 3 concili provinciali. La seconda visita pastorale durò 5 anni, nei quali organizzò missioni e convertì un gran numero di indigeni. Quando giungeva in qualche villaggio, sua prima preoccupazione era di recarsi in chiesa ad adorare il Santissimo Sacramento. La predicazione, la lotta contro gli abusi e i vizi lo trattenevano talora diversi giorni in uno stesso posto, anche se si faceva sentire la mancanza delle cose più necessarie alla vita. Per poter evangelizzare il più grande numero possibile di anime affidate alle sue cure, l'instancabile pastore non esitò a studiare, nonostante l'età già avanzata, le differenti lingue che parlavano le tribù peruviane. In questa maniera Turibio, coadiuvato dalle preghiere e dalle aspre penitenze di Santa Rosa da Lima, riuscì a rinnovare la faccia della Chiesa del Perù, a ravvivare la fede che vi avevano portato i primi missionari e che stava per estinguersi a causa degli egoismi umani. I decreti dei concili provinciali, tenuti durante il suo episcopato, costituiranno per sempre autentici monumenti della sua pietà, del suo sapere e della sua prudenza. Essi furono considerati degli oracoli non solamente nel Nuovo Mondo, ma in Europa e nella stessa città di Roma. L'opera di Turibio è stata paragonata a quella che San Carlo Borromeo svolse nell'arcidiocesi di Milano. Se il santo attendeva con audacia e tenacia indefessa alla salute del prossimo, non trascurava nessun mezzo per la propria santificazione. Ogni mattina si confessava e celebrava la messa con grande pietà. La gloria di Dio era il fine di tutto quello che faceva. L'intera vita veniva da lui trasformata in una continua preghiera. Ciò nonostante, nel corso della giornata, egli si riservava determinate ore da dedicare alla meditazione e all'orazione. In quei momenti di intima unione con Dio, un certo splendore brillava esteriormente sul suo volto. Nella sua umiltà, egli nascondeva con cura estrema le mortificazioni alle quali si dava e le buone opere che faceva. Soprattutto non conosceva confini la sua carità per i poveri, gli orfani, i malati, le vedove. Turibio cadde malato nella valle di Pacasmago, a 440 chilometri da Lima, nel corso della terza visita pastorale. Tutto quello che era di suo uso lo donò ai domestici. Il resto dei suoi beni lo lasciò per testamento ai bisognosi, che si compiaceva di chiamare i suoi creditori. Per ricevere il viatico il santo si fece portare in chiesa, ma fu costretto a ritornare a letto quando gli si dovette amministrare la santa unzione. Egli aveva sempre sulle labbra le parole di San Paolo: «Desidero morire per andare con Gesù». Attorno al suo capezzale volle che gli fosse cantato il primo versetto del Salmo 122, che dice: «Esultai quando mi fu detto, andiamo alla casa del Signore». Morì il 23 marzo 1606, pronunciando con Gesù in croce le parole: «Nelle tue mani, o Signore, raccomando il mio spirito». Il corpo di Turibio fu trasportato l'anno successivo alla morte, ancora incorrotto, nella cattedrale di Lima. Negli atti della canonizzazione che gli fu decretata da Benedetto XIII il 10 ottobre 1726, viene ricordato che ancora vivente egli risuscitò un morto e guarì miracolosamente diversi malati. Innocenzo XI, il 28 luglio 1679, lo aveva beatificato. Avete ascoltato i santi canonizzati del giorno, San Turibio Alfonso di Mogrojevo.